le nostre Bibbie in Marco 2, versetti dal 3 al 5. Marco 2, versetti dal 3 al 5. Allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico portato da 4 uomini. Ma non potendo accostarsi a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto dove era Gesù e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: Figlio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Amen.
Ancora un buon sabato a tutti, un saluto ai nostri ospiti e un saluto a coloro che ci seguono attraverso il canale Zoom, che sono collegati e che possono anche seguirci se sono a Bologna sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Questo episodio che è stato letto da Antonio, piacere di rivederlo, si ricorda di noi ogni tanto, parla di Gesù che si trova a Capernaum. È un episodio sicuramente conosciuto. Entra in una casa che è affollata. Dovunque Gesù andava c'era sempre tanta curiosità. Alcuni perché avevano un vero interesse ad assorbire, a ricevere quello che Gesù aveva da dire, altri perché erano curiosi e volevano trovare sempre in Gesù un'occasione di caduta. Dice al versetto 2: e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunciava la parola. Mentre sta parlando, immaginate la scena, c'è un po' di trambusto, alcune persone portano dietro di loro degli uomini che hanno una barella sulla quale c'è un malato. E vogliono incontrare Gesù, vogliono fare in modo che Gesù possa prendersi cura di lui. Questo è paralitico, non si muove. E questi uomini sanno che Gesù può fare qualcosa per lui. Però entrano, immaginate come in una sala così grande, e c'è una ressa davanti. Non c'è possibilità. E scogitano un piano molto fantasioso, molto interessante, possibile per quell'epoca. Immaginate oggi fare una cosa del genere, no? Quella di individuare la zona in quella stanza dove stava Gesù e in corrispondenza della zona dove stava Gesù rompono il tetto. Qui Marco lo descrive proprio come un'azione fatta proprio apposta, non casuale. Quindi individuano più o meno dove Gesù è in corrispondenza della posizione di Gesù perché vogliono fare in modo che questo malato arrivi proprio ai piedi di Gesù, neanche troppo distante, perché quella distante, proprio e quella è la zona in cui si trova Gesù. Vogliono che Gesù faccia qualcosa per lui. E Gesù vede questo malato e la prima cosa che dice, attenzione, è interessante perché con nessun altro malato aveva fatto la stessa cosa. Guardate nel testo di Marco, il capitolo precedente, Gesù incontra un lebbroso. Quindi anche, però sia in Matteo che in Luca parlano di questo episodio, con delle differenze. E nel guardare il lebbroso, venne a lui, il versetto 40 del capitolo precedente, venne a lui un lebbroso e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo: se vuoi tu puoi purificarmi. È il lebbroso che parla. E sa che Gesù lo può aiutare. E Gesù, impietositosi, stese la mano e lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. Quindi Gesù, davanti a questo lebbroso che gli fa una richiesta, prova un sentimento. Gesù prova lo stesso sentimento anche verso questo paralitico, ma a differenza di quello che fa al lebbroso, Gesù dice qualcos'altro. La prima cosa che Gesù dice è: i tuoi peccati ti sono rimessi. E non va a toccare il suo corpo, non gli dice subito alzati, cammina, io ti guarisco. Ma parla subito dei suoi peccati e dice: i tuoi peccati ti sono rimessi. Vediamo qui che quello che colpisce è che Gesù, quando vede questo lebbroso calare dal cielo, sapete che cos'è che colpisce Gesù? Provate a dirlo. La malattia dell'uomo? La condizione dell'uomo? Non si parla di sentimenti di Gesù come nel precedente caso. Che cos'è che colpisce Gesù? Il fatto che una casa si rompe? Ci siamo. Possiamo dire qualcosa in più? Forse gli amici. Sicuramente, ma che cosa degli amici? Vista la loro fede. È interessante questo, eh? Non è la fede non è come la fede del lebbroso che lui chiede direttamente. In questo caso vediamo, e probabilmente Marco e gli altri evangelisti che riportano questo episodio lo fanno apposta per descrivere questa cosa. Da un lato c'è chi chiede direttamente e ottiene, dall'altro nell'episodio successivo c'è qualcuno che si impegna per qualcun altro con la propria fede e ottiene comunque un risultato. Qual è l'insegnamento di questi due episodi collegati? Sicuramente che sia un atteggiamento sia l'altro sono importanti. Quando uno non arriva da solo a poter fare qualcosa, se c'è una fede che coopera, se c'è una fede che è in favore di altri, può produrre un effetto anche in favore degli altri. La fede non è soltanto un dono per noi. Questa è la cosa importante, perché in questo caso la fede di questi quattro uomini, o anche del gruppo di persone che hanno aiutato i quattro uomini a portare su questo lettuccio, è importante e loro sanno che quella fede che hanno non è solo a beneficio personale. A volte lo è, perché la fede è un beneficio personale, è un beneficio per noi, ma il principio che emerge in questo testo è che la nostra fede, se è una fede vera, non può essere appannaggio solo nostro o può produrre del bene solo a noi. La fede produce del bene, la fede vera produce del bene anche agli altri. E noi possiamo dire che se c'è un esempio nella Bibbia, nel Vangelo, di una fede che si rivolge a Dio ma che fa del bene agli altri, proprio questo è l'episodio più chiaro che ci permette di capire questo. La domanda sorge anche verso di noi: quanta fede abbiamo noi perché gli altri possano stare bene? La mia fede, che mi porta a credere, a riconoscere, che mi porta ad avere quel sentimento verso il Signore, quelle certezze verso il Signore, anche in una vita difficile, perché lo è, porta benefici solo a me, o la mia fede porta benefici anche ad altri? Perché in realtà è una domanda che ci dobbiamo fare. Perché se la mia fede è qualcosa che serve solo a me stesso, molto probabilmente la mia fede non è completa. Ed è qui che si gioca proprio questa partita della fede. Gesù agisce per la fede di altri, non per la fede del malato. Quando si ha una vera fede, la propria fede si confronta con la fede dell'altro, se c'è o non c'è. La propria fede guarda anche all'altro, guarda i suoi bisogni, guarda le sue difficoltà, guarda le possibilità di coinvolgere l'altro nel vivere dei benefici. Se la mia fede è autentica, la mia fede agisce in favore degli altri. Ecco perché possiamo dire che è una fede che coopera. La fede vera è cooperante, non è una fede solo per me. Immaginate, quando calano queste quattro persone calano il malato. Immaginate come l'hanno calato, con delle corde, giusto? E possiamo immaginare che questa barella, che aveva due manici davanti e due dietro, erano legati, perché qui lo dice, Marco è l'unico che dice che sono quattro, eh? Lo specifica, ecco perché ho preso questo brano. Questo letto doveva scendere in parallelo, doveva scendere bene. Immaginate che quelli davanti avrebbero tirato un po' di più, il letto si inclinava, il paralitico, da paralitico era morto forse, no? Stava peggio, insomma, no? Oppure immaginate al contrario, quelli due di destra tirano un po' di più di quelli di sinistra. Quando si ha fede, non si guarda solo al proprio lavoro, ma si guarda anche al lavoro degli altri, perché chi ha un beneficio, è un lavoro di cooperazione, un lavoro di squadra, perché l'obiettivo è far star bene la persona verso la quale ci si impegna. E se tiri troppo, se usi solo il tuo metodo personale nel voler aiutare altri, probabilmente vai in conflitto con il metodo degli altri. Quindi in quel momento lì, quando vuoi fare del bene a qualcuno e decidi di lavorare insieme, ti coordini. Altrimenti se fai troppo o fai meno, le cose si possono squilibrare. E questi uomini che avevano fede l'hanno capito questo principio. Perché quest'uomo è arrivato pari pari ai piedi di Gesù. E ci è arrivato sul letto, non cadendo per terra. E questo è un aspetto sicuramente importante. Ecco perché la fede è cooperazione. La fede sa aspettare gli altri. Sapete, qualche volta quando una persona ha più fede di qualcun altro vorrebbe che l'altro, va bene, fosse al suo livello. Mi è capitato di aver visto delle persone, in maniera particolare sto pensando a un'esperienza quando ero giovane, di un amico di mio padre che quando lui era giovane frequentava la chiesa ma non viveva tutti i principi. Ed era un po' un problema per la disciplina stessa della Chiesa, perché ha rischiato più volte di essere censurato o di essere redarguito dal comitato di Chiesa perché i suoi atteggiamenti non erano sempre corretti. E quest'uomo ha creato molti problemi quando era giovane, poi piano piano si è sposato più di una volta, piano piano però, dopo le cattive esperienze della sua vita, ha imparato che cosa significa comportarsi rispettosamente. Però ha commesso un errore. Quando si confrontava con i giovani, lui è diventato vecchio, è cresciuto nella fede, confrontandosi con i più giovani che erano nelle loro difficoltà, in una fede ancora in divenire, li giudicava. Dimenticando, e mi ricordo una volta che lui mi rimproverò per qualcosa che avevo fatto, soltanto perché avevo guardato la televisione, avevo parlato di un telefilm, non so se vi ricordate, all'epoca, negli anni Ottanta, sulle strade della California, sulle strade di San Francisco, erano due serie di polizieschi. Io guardavo quelle cose lì, oggi probabilmente non le guarderei, ma era la mia, era di mio interesse. Quando io dicevo, ho guardato questo telefilm, ma non ti vergogni, tu sei un figlio di Dio e guardi questi film. E mi rimproverò. Mio padre era davanti a lui e gli ha detto, ricordati che sei stato giovane, quando eri giovane tu facevi di peggio. Ok, allora vedete, dobbiamo fare attenzione perché se siamo cresciuti nella fede e possiamo essere d'esempio, la nostra fede non deve essere quell'elemento che guarda la fede degli altri che è ancora debole e la giudica, ma a volte aspetta, non tirare troppo la tua corda quando stai lavorando con altri, perché potresti fare del male, anche se lo fai in buona fede. Quando si ha fede si prega per gli altri, ci si preoccupa degli altri. Sabato scorso ero in chiesa e ho incontrato una famiglia che voi conoscete, poi vi dirò chi, perché non è un mistero. Beh, lo dico subito, la famiglia Graur. Conoscete la famiglia Graur? Samuel. La moglie di Samuel lavora a Montecatone. Montecatone è sopra Imola ed è un centro dove ci sono delle persone malate da tempo, che hanno dei problemi, sono paraplegici, oppure devono fare delle terapie di recupero perché hanno avuto dei traumi. E Ionella, la moglie, lavora lì da circa 3 anni, aveva fatto un'esperienza in casa di riposo, poi ha trovato questo lavoro. Si è affezionato ad una bambina di 9-10 anni, di Latina. Questa bambina, per una malformazione alla scatola cranica, il cervello è un po' compromesso perché non si può sviluppare, per cui una parte del cervello non si è sviluppata e questa bambina, pur essendo così in difficoltà, ragiona ancora, no? Riesce a parlare un pochettino, ma non cammina, è paraplegica. Per cui ha fatto delle terapie in questo centro e i medici hanno pensato, in accordo con un ospedale, non so se il Bellario o il Maggiore di Bologna, di fare un intervento per modificare questa struttura in modo tale che il cervello, visto che è una bambina, nello svilupparsi, possa avere poi successivamente lo spazio, va bene, per arrivare insomma alla sua pienezza e avere poi le condizioni migliori per poter eventualmente svilupparsi. Prendono questa bambina, la portano in sala operatoria e quando iniziano con l'iniezione, la bambina va in shock anafilattico. Provano in tutti i modi a salvarla e la bambina sembra abbia una situazione in cui è completamente compromessa. I genitori, che sono molto credenti, quando vengono a sapere questo, cadono nella totale disperazione. Ionela telefona, perché era amica ormai della mamma, o lei telefona a Ionela, questo particolare non lo so, e piangendo dice: non c'è più niente da fare per la mia bambina. Ionela è disperata perché si era affezionata a questa bambina, visto che si prende cura di lei a Montecatone, lo dice al marito e decidono di fare un intervento. Questa bambina è in una specie di coma irreversibile e stanno per portarla a Montecatone e dicono ai genitori: sentite, ha pochissimi giorni, pochissime ore forse di vita, vogliamo, se siete d'accordo, fare l'espianto di alcuni organi per salvare la vita ad altri bambini? I genitori, se gli dicono che non c'è più niente da fare, dicono: per salvare altri bambini si proceda con l'espianto. Intanto la madre e il padre, che sono lì che piangono, vengono raggiunti da Ionela e Samuel, e insieme a loro decidono di pregare. Questa bambina, mentre si stanno preparando per, diciamo, l'ultimo intervento prima dell'espianto, in quel momento apre gli occhi e comincia ad avere una reazione che le fa superare quel trauma dovuto allo shock anafilattico. I medici rimangono sorpresi, fanno la terapia opportuna e dicono: questa bambina si sta riprendendo, non la potremo operare. E quindi hanno fatto qualche giorno di terapia, l'hanno riportata a Montecatone e adesso questa bambina è esattamente come si trovava nelle condizioni di prima. Non sta benissimo, perché chiaramente l'intervento non l'hanno fatto, però vive, va bene, ed è seguita dai genitori. I genitori non fanno altro che ringraziare il Signore per questa esperienza. Pensate un pochettino, quando l'ha raccontata Samuel avevamo le lacrime agli occhi, perché l'ha raccontata dicendo: eravamo lì, e sapere che la bambina, dopo settimane di cure, va bene, anche mesi, perché ormai quello è un centro quasi permanente di assistenza, ci eravamo affezionati, e perderla così, ci si domandava, è stata la preghiera? Non lo sappiamo. Il Signore è intervenuto, forse è un disegno, non possiamo avere la certezza di quello che è successo, però, perché la fede è misteriosa, perché c'è qualcuno che ha pregato, e vi posso dire che la preghiera di questi fratelli di chiesa con i familiari di questa bambina ha fatto un bene incredibile. Hanno ritrovato questa forza. Ci sono a volte delle situazioni in cui nella malattia si trova una forza spirituale incredibile. Gesù questo lo sapeva, perché quando vede quell'uomo paralitico si preoccupa molto di più della sua fede prima di curarlo fisicamente. Gesù si preoccupa dello spirito. Che cosa possiamo fare noi quando qualcuno vive in condizioni del genere? Io vi posso dire, parlando prima di Robert, stiamo in contatto non solo io, ma anche altri fratelli della comunità, costantemente con la famiglia. E umanamente non ci sono speranze, però si spera sempre in qualcosa. Intanto vi posso dire che la sorella, che è cresciuta nella chiesa avventista, che non ha mai però frequentato molto poco, è animata da uno spirito comunque di spiritualità, insomma, no? Una spiritualità molto forte, anche se non ha frequentato la chiesa, sta rivivendo una sua dimensione spirituale. Robert, ammalandosi, ha detto: sto sentendo il Signore più adesso di quando stavo bene. E lui stesso ha detto, lo sento dalle parole di sua sorella, l'ho sentito anche l'altro giorno: a me non mi fermava nessuno. Chi conosce Robert sa che lui era uno sportivo, amava la pesistica, amava le escursioni, amava un po' le emozioni forti, no? A me non mi fermava nessuno. E lui stesso ha detto: quando non mi fermava nessuno, nella mia mente, nel mio cuore, non c'era spazio per Dio. Adesso ho capito quanto è importante il Signore per me, qualsiasi cosa succeda. Noi a volte puntiamo molto, no, sul discorso della salute, perché una delle prime cose che ci preoccupa. Come sta in salute il nostro caro amico, il nostro fratello, la nostra sorella? Come sta in salute? Ma quanto la nostra fede si preoccupa della salute spirituale anche degli altri? E quello che Gesù voleva dire è quello che troviamo in questo episodio. Spesso con la nostra fede, se riteniamo che sia forte, forse teorizziamo troppo. E la teoria della fede non è fede, perché la teoria della fede non esiste, la fede agisce, la fede opera, la fede cerca, la fede si confronta, la fede ama, anche quando si è impotenti. Perché non è detto che la fede risolva tutto dal punto di vista fisico, però la fede aiuta molto dal punto di vista spirituale. Solo che una guarigione fisica la vediamo, una guarigione spirituale non sempre. E il Signore comunque vuole questo. E quando Gesù vede quest'uomo davanti ai suoi piedi, non fa come con altri. Cosa vuoi che io faccia per te? Qual è il tuo bisogno? Gesù capisce che probabilmente quest'uomo ha bisogno prima di tutto di una guarigione spirituale, e mentre sta predicando vuole dare questa testimonianza a chi lo ascolta, anche se ci sono dei dottori della legge. Andando avanti nel brano, leggo: erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro. In altri passi dice dottori della legge. Perché in Matteo e in Luca, qui siamo in Marco. Perché, versetto 7, perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Gesù che vuole guarire lo spirito di una persona malata oltre che il corpo, per questi scribi è un bestemmiatore. Questi uomini di religione, questi uomini di cultura religiosa, di studio delle sacre scritture, non hanno capito il beneficio che quest'uomo può ricevere. Vedono Gesù come un bestemmiatore. Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Quindi non lo dicono, lo pensano. Almeno si evince dal Vangelo di Marco. E Gesù fa una domanda che, se la facesse a me, se io fossi stato presente lì, mi sarei trovato in crisi, perché avrei detto: non so cosa risponderti. La domanda che Gesù fa è questa: che cos'è più facile, dire al paralitico i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dirgli alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Mettetevi nei panni di coloro che sono lì presenti. Noi conosciamo Gesù e conosciamo la potenza di Gesù. Per cui per Gesù non c'è differenza. Ma Gesù fa la domanda agli uomini, perché vuole fare riflettere loro, mette sul piano due cose. Che cos'è più facile, guarire? Praticamente dice questo: è più facile guarire spiritualmente o guarire fisicamente? E questo è il linguaggio che usa Gesù. Allora questa domanda la fa anche a me, la fa anche a noi, a voi. Pensi che sia più importante guarire fisicamente o guarire spiritualmente? E ognuno di noi può darsi la risposta. Forse noi, come dicevo, siamo molto presi dai mali fisici che ci preoccupano. E infatti, ma non è un rimprovero, attenzione, è una constatazione: quando qualcuno sta male, che ha un male grosso, deve sottoporsi a delle cure pesanti, subito in chiesa si dice: preghiamo per questa persona, e va bene. Quando una persona è spiritualmente un po' giù, senza volerla giudicare, perché questo è il pericolo, forse è per questo che noi non vogliamo parlare troppo del male spirituale, perché abbiamo individuato l'idea che una persona che spiritualmente è fragile o vive un momento difficile è un peccatore, ed è meglio non parlarne, altrimenti viene giudicato. Cioè, le nostre categorie guardano molto, umane e mentali, guardano molto più l'aspetto fisico che l'aspetto spirituale. Ma se è vero che Gesù mette sullo stesso piano il male fisico e il male spirituale, perché vuole guarire entrambi, ci invita a pensare al male spirituale, alla malattia spirituale, come un qualcosa da cui si può guarire e non è qualcosa che bisogna giudicare. Perché se noi giudichiamo qualcuno che spiritualmente è malato, che possibilità ha di guarire? E questo è quello che vuole dire Gesù. E quindi siamo chiamati a riflettere su questo aspetto. E quindi nessuno risponde di fronte a questa domanda. È più facile guarire lo spirito o guarire il corpo? È una domanda che cade lì, va nel profondo dell'anima delle persone, ma nessuno esprime una risposta. Perché è una domanda impossibile, nessuno lo sa e nessuno può fare qualcosa, a meno che non ci sia la fede. E allora Gesù poi si dichiara nella sua gloria, nella sua potenza. Versetto 10, ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed egli si alzò e preso subito il lettuccio se ne andò via in presenza di tutti, e sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo una cosa così non l'abbiamo mai vista. E probabilmente le persone che hanno visto questa guarigione hanno continuato a pensare alla grandezza della guarigione fisica, al fatto che un paralitico è riuscito, come in altre occasioni, a prendere il suo lettuccio, questa volta, e portarselo via quando prima era il lettuccio che portava lui. Ma chi aveva la fede probabilmente ha capito che Gesù ha guarito il corpo e lo spirito. Ecco perché quando noi ci impegniamo per qualcuno, quando la nostra fede vuole essere una fede che coopera con quella degli altri, noi vogliamo assolutamente, anche se ci sono delle reazioni contrarie, fare in modo che la persona di cui ci vogliamo prendere cura stia bene totalmente. Stia bene totalmente. Non deve solo star bene fisicamente. Quando noi preghiamo per le persone malate, preghiamo anche con le persone malate. Quando Gesù vuole guarire alla radice del male, non soltanto a quello che è il risultato. A volte la radice del male è anche lo spirito che è abbattuto. E molto poche volte gli diamo importanza a questo. Gesù in quel momento esalta il Dio dell'impossibile. L'esperienza di questa bambina è straordinaria e non è un'esperienza comune, perché non succede sempre così. Però sicuramente ha fatto del bene. Ma quello che mi colpisce è che c'è qualcuno che anche di fronte ha delle grandi difficoltà, prima che gli espiantassero gli organi, ha detto preghiamo il Signore e preghiamo insieme ai genitori di questa bambina. Questa mattina ho chiamato e ho detto come sta la bambina? La bambina sta bene, è tornata a Montecatone, l'intervento è stato rimandato e adesso si vedrà eventualmente se si rifarà oppure no, però è ancora in cura e sta come prima. E i genitori? Non fanno altro che lodare il Signore. Non fanno altro che pregare il Signore. Sono di fede cattolica, ma sono una famiglia che ha una grandissima fede e crede profondamente. Quando noi vogliamo vivere la fede in favore degli altri, ricordiamoci che non siamo soli, perché la nostra fede coopera con la fede degli altri. Non è solo la mia fede che porta avanti le cose, ma anche la fede del mio fratello, con il quale prego insieme. E più fedi messe insieme, più forza danno, perché non il danno, concedono più forza le fedi, perché? Perché in questo coordinamento, se vogliamo, in questa cooperazione, noi ci rendiamo, possiamo dire, collaboratori di Dio, nel limite delle nostre possibilità, ma soprattutto testimoni di un Dio che ama e che guarisce. Guarisce come vuole Lui, ma interviene sempre. Che il Signore ci aiuti affinché possiamo vivere la nostra fede. Ma c'è un'altra cosa che vorrei dire, che mi era sfuggito. Qualche anno fa Andrea Zucchini, andando in pensione, ha usato un'espressione, era andato in pensione e ha fatto il sermone. E Andrea ha detto, cosa farò quando sarò in pensione? E siccome Andrea è uno dei pochi bolognesi adesso ce ne sono due, tre qui, quattro forse, va bene? Ha detto, certo, sarei tentato di fare l'umarel. Hai usato quell'espressione? La parola umarel la conoscete? Guardate che la parola umarel è una parola bolognese che è stata adottata dal 2007 nello Zanichelli, nella Treccani, è diventata nazionale proprio perché un certo Masotti, e non è Marco Masotti, non so se è un tuo parente, uno scrittore, ingegnere informatico a Milano, nel 96 ha scritto un'opera parlando di questa categoria, degli anziani che vanno in pensione. Alberto, tu non sei un umarel, penso, no? Però, sapete, l'umarel, se fate una ricerca, che cos'è l'umarel? Una ricerca per immagini su Google e troverete questa cosa qui. Le mani dietro la schiena a guardare quello che fanno gli altri. Gli umarel sono i pensionati che non hanno niente da fare, va bene, che vanno a guardare nei cantieri come lavorano gli altri, e hanno sempre qualcosa da dire. Io quando ero giovane questo lavoro qui non lo facevo, ma ancora fate così, non si fa così. Però le loro mani sono dietro, chiaramente, non possono entrare nel cantiere, ma possono esprimersi a guardare come fanno gli altri. Attenzione a non avere la fede dell'umarel. La fede dell'umarel è quella che aveva anche Zaccheo, che voleva vedere Gesù ma non voleva essere visto. La fede dell'umarel è quella che spesso vede gli altri nella chiesa operare e vede come sbagliano gli altri, perché tutti sbagliamo, ma nelle mani dietro non fa niente per dare una mano. È una tentazione avere la fede dell'umarel. Un telefono che squilla, ma va bene. Non vi distraete, sono alla conclusione. In realtà, se abbiamo fede, la nostra fede, se è vera, non è la fede di un umarel, ma la fede di chi vuole operare. Sapete, quegli uomini che hanno portato quel paralitico, forse qualcuno non aveva la possibilità di tenere le corde, però ha fatto strada, ha fatto una cosa minima. Qualcuno magari ha avvertito, qualcuno ha trovato la strada, qualcuno ha trovato la casa, qualcuno è andato a vedere davanti se c'era spazio per fare passare questo lettino. Ha fatto il minimo, però nel suo minimo si è reso utile. E non è stato lì a guardare gli altri, ma si è dato da fare. La Chiesa funziona perché abbiamo la fede, e la mia poca fede, insieme alla tua poca fede e alla poca fede di qualcun altro, forse può diventare una fede più grande. Perché dove non arrivo io, arrivi tu. E dove non arrivi tu, arriva l'altro. E insieme possiamo portare avanti i nostri impegni. E qui potremmo aprire tutto un altro capitolo che non voglio aprire. Ma se il Signore ci ha dotati di qualcosa anche di minimo, della nostra voce, delle nostre gambe, dei nostri occhi, delle nostre mani, utilizziamo quel dono che Dio ci ha dato perché la nostra fede possa essere utile per gli altri e perché qualcuno non soltanto possa guarire fisicamente, a volte è molto complicato, ma la nostra fede può essere utile perché ci sia una guarigione spirituale di altri. Vi posso dire che la guarigione spirituale con la fede di tanti può raggiungere obiettivi straordinari. Che il Signore ci guidi e ci benedica. Amen.
Dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore degli empi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora ed in eterno. Amen.